Ed eccoci, siamo riusciti a contattare i nostri ospiti che sono Luca Quagliato e Nicolò Cuppini. E nel dibattito di oggi di Alphaville noi torniamo ad occuparci del tema del lavoro che è legato ai processi di digitalizzazione. In particolare vogliamo parlare di uno dei mestieri che è un po' emergenti, quello del rider, e lo spunto ci viene dalla proiezione all'interno del Film Festival dei Diritti Umani del film documentario di Laura Carrère e di Luca Quagliato, dal titolo Life is a Game, una pellicola che racconta le storie di 13 rider, insomma ciclofattorini, che sono costretti a interagire e a sottostare, insomma, ai comandi della piattaforma di consegna a domicilio per cui lavoravano. Allora, saluto rapidamente i nostri ospiti, che sono Luca Quagliato. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno e grazie mille per l'invito.
Allora, che è fotografo, videomaker e freelance, che ha firmato con Luca Carrera appunto il documentario, e Nicolò Cuppini, che è ricercatore del Centro Competenze Lavoro, Welfare e Società della SUPSI. Buongiorno, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
E allora cominciamo subito con Luca Quagliato. Domenica qui a Lugano sarà proiettato il film documentario che lei ha girato con Carrère, si intitola Life is a Game. Cosa ci dice questo titolo a proposito del vostro film?
Il titolo condensa due concetti. Il primo è una riflessione che avevamo fatto sulla cosiddetta gamification del mondo del lavoro, quindi appunto l'utilizzo di pratiche derivate direttamente, almeno a nostro parere, dal mondo dei videogame, appunto, quindi dal mondo del gioco, per incentivare i lavoratori a lavorare di più o a fare determinate azioni. E invece la parola life, quindi la vita è un gioco. Intende sottolineare come uno dei caratteri, della gig economy, quindi appunto dell'economia del lavoro tramite piattaforma, sia quello di essere sempre più pervasivo nella vita quotidiana e di dare, diciamo, tramite un'impressione di autonomia al lavoratore e alle lavoratrici, la possibilità di lavorare praticamente sempre. Quindi il lavoro continuo che diventa vita, e se la vita poi è un gioco, per via della gamification, abbiamo una strana stortura appunto nel mondo del lavoro contemporaneo.
Nicolò
E
Cuppini.
Francesca è arrivata con noi, Francesca Rodesimo.
Sì, esattamente. Buongiorno anche da parte mia agli ospiti e al pubblico. Nicolò Cuppini, di che cosa parliamo allora esattamente quando parliamo di gamification applicata al mondo del lavoro e nel caso specifico al mestiere dei rider? E poi soprattutto perché è un fenomeno in crescita?
È un fenomeno in crescita perché è intimamente legato a quello che da più parti viene ormai chiamata una nuova rivoluzione industriale, la cosiddetta rivoluzione industriale 4.0, ossia il fatto che sempre più nuovi dispositivi come l'intelligenza artificiale, come gli algoritmi, come l'automazione diventano parte integrale del modo in cui oggi si produce, si distribuiscono merci, si consumano le merci stesse e appunto questa anche potente digitalizzazione che investe tutto il mondo del lavoro, come veniva detto prima, inserisce questo elemento del videogame, come scenario in qualche modo dentro cui si svolgono le operazioni lavorative. Nei magazzini di Amazon sembra di spostare pacchi come se si fosse dentro a un grande Tetris, nei guidatori di Uber guidano i loro taxi come se si fosse nel videogame GTA, e così i rider in qualche modo vivono la loro esperienza lavorativa quasi come se si muovessero non per le strade reali delle città, ma quasi come se fossero dentro Google Maps, come se il loro rapporto di lavoro fosse appunto dettato, cioè non come se fosse, è dettato dagli algoritmi, è vissuto in questo spazio ormai totalmente digitalizzato e c'è una premialità, vengono offerti dei premi a seconda della velocità della consegna, eccetera, che appunto ricorda molto un videogiocare lavorando che se da un lato come dire, aumenta continuamente la produttività e quindi lo sforzo che si fa, dall'altro anche precarizza molto le condizioni di lavoro. Quindi siamo forse entrati in una nuova epoca che sta appunto cambiando in modo radicale le carte in gioco.
E Luca Quagliato, torniamo un po' all'origine, no, di questo film documentario. Nasce da un'esigenza o da una spinta specifica? Insomma, che tipo di racconto sui rider lei voleva proporre?
Personalmente ho fatto il rider per 2 volte nella vita, la prima nel 2015 e poi nel 2020 durante la pandemia. Quindi diciamo che l'esperienza personale di contatto con questo lavoro che ho fatto per esigenze di lavoro vere e proprie, di guadagno, quindi appunto non l'ho fatto per fini di studio, a un certo punto mi avevano messo in testa l'idea che dare voce ai ciclofattorini e alle ciclofattorine fosse qualcosa di importante, per cui appunto insieme a Laura Carrer, che è una giornalista che si occupa di tech e di questi temi, abbiamo deciso di cercare di dare voce a queste figure, a queste persone in realtà. Noi puntiamo molto sul fatto che siano persone prima che lavoratori e lavoratrici. E di conseguenza poi, grazie appunto a un supporto con IRP Media, che ha prodotto anche una serie di inchieste giornalistiche appunto a firma di Laura Carrer, abbiamo deciso di lavorare su questo tema. Nell'arco di 2 anni abbiamo esplorato questo mondo partendo dalla voce dei lavoratori e delle lavoratrici.
Nicolò Cuppini, con lei ora vorrei cercare di mettere un po' in prospettiva l'esperienza appena raccontata da Quagliato. Il lavoro di consegna a domicilio del rider viene solitamente rappresentato come un fenomeno davvero emblematico dei cambiamenti socio-economici in corso di ben più ampia portata. Quali sono allora questi mutamenti e perché questo mestiere li catalizza in modo così rappresentativo, emblematico?
Allora, diciamo che sicuramente il lavoro del rider è quello più visibile della nuova economia, l'economia di piattaforma, l'economia digitale. Non dobbiamo scordarci che il fatto che sia visibile non significa che sia né l'unico lavoro di piattaforma né quello per forza di cose maggioritario, anzi spesso, come appunto spesso succede, nel lavoro digitale ci sono alcuni lavori che vengono invisibilizzati, come quello delle donne e dei migranti, che però sono una componente molto importante del lavoro di piattaforma. Però restando sul tema dei rider, è comunque emblematico non solo perché sempre più nelle nostre città, nella nostra esperienza quotidiana, l'ordinare del cibo via e-commerce su una piattaforma, il vedere sfrecciare questi ragazzi e ragazze con le loro tute colorate in bicicletta o in motorino è parte dell'esperienza quotidiana, ma anche perché in quel tipo di lavoro di piattaforma sono in qualche modo rappresentati alcuni degli elementi appunto caratteristici dell'economia di piattaforma. Provo a elencarne molto velocemente alcuni. Primo, il management algoritmico del lavoro, per cui il lavoratore o la lavoratrice ha nell'algoritmo in qualche modo il suo interfaccia, il suo datore di lavoro. Spesso succede che una persona non conosca mai in qualche modo di persona chi guida le sue azioni lavorative. Secondo elemento è quello appunto della piattaforma, quindi questi lavoratori e lavoratrici vengono assunte da una piattaforma digitale che però non è il loro diretto datore di lavoro, perché in qualche modo il datore di lavoro, se vogliamo, è il ristorante o il locale a cui si acquista il cibo, quindi la piattaforma diventa una sorta di invisibile mediatore tra domanda e offerta e il rider è la figura appunto che produce questa il legame tra domanda e offerta, ma senza contatto diretto. Un terzo aspetto e chiudo, i rider sono anche emblematici di questa nuova economia di piattaforma, perché sono anche però quel tipo di forza lavoro che negli ultimi anni ha più messo anche in discussione questo tipo di organizzazione della forza lavoro, con a livello davvero globale, quindi non solo in Ticino, non solo in Europa, ma anche in Nord America, anche in Sud America, anche in Cina. È un tipo di forza lavoro che sta sperimentando nuove forme di contrattazione, di organizzazione sindacale anche di tipo innovativo, e quindi, diciamo così, mette insieme sia, se vogliamo, uno dei punti massimi di organizzazione algoritmica del lavoro con anche uno dei punti più importanti di differenti forme, ecco, se vogliamo, anche di resistenza a questa nuova rivoluzione digitale che stiamo vivendo.
E Luca Quagliato, le chiedo, ma da dove nasce proprio questa idea di abbinare il film d'animazione con il documentario, e poi come sono state realizzate le interviste, insomma come le avete fatte, chi avete intervistato, insomma questo mix film documentario, Luca Quagliato?
Allora, appunto non l'avevamo ancora citato, ma effettivamente il film è composto da delle interviste girate in varie città europee e da una parte di animazione. La parte di animazione, se vogliamo, è la 14ª rider, è la 14ª protagonista del film. ci siamo inventati un personaggio dal nome Emma che inizia a fare la rider in una città ideale che abbiamo deciso di non rappresentare con i tratti di una città riconoscibile, ma diciamo rappresenta in qualche modo la smart city contemporanea, no? Quindi una città di city, fatta, popolata da city user che diciamo utilizzano appunto questi servizi. E, quando abbiamo inventato questo personaggio abbiamo deciso però di riempire il contenitore della parte di animazione di storie vere, ovvero c'era una certa difficoltà a condensare ad esempio una certa aneddotistica raccolta sul campo nel mondo dei rider, raccolta durante le stesse interviste, in alcuni casi alcuni fatti di cronaca che coinvolgono o hanno coinvolto i rider per incidenti o durante degli scioperi, insomma tutti questi episodi sentivamo la necessità di raccontarli senza utilizzare per forza delle infografiche o i titoli dei giornali, e di conseguenza abbiamo deciso di creare una storia più narrativa che ogni tanto interrompe il flusso di questo dialogo reale invece con i personaggi intervistati nelle città europee, ed è una storia parallela che però effettivamente in parte richiama i temi delle interviste e in parte rimanda a dei fatti reali avvenuti nel mondo di questo lavoro. Invece per quanto
sì può concludere rapidamente, grazie.
Riguardo le interviste, ovviamente invece abbiamo girato diverse città europee tra cui Barcellona, Berlino, Milano, Atene e Bruxelles, abbiamo intervistato rider e rider di diverso genere, trovandoli appunto sul campo e intervistandoli sempre in primo piano durante la notte, quindi sono delle persone che parlano in una città che non è ben definita se non nei titoli di coda.
Nicolò Cuppini, io vorrei riprendere un pochino quello che stavamo dicendo prima, perché quello dei riders è un lavoro, come appunto ci avete spiegato, che dipende, che sottostà alle logiche degli algoritmi, e qui c'è il problema di cui parlavamo prima, dell'invisibilità del mediatore tra appunto l'offerta e la domanda. Ma trascendendo un po' dal caso specifico dei riders, il futuro del lavoro sarà davvero quello di essere dettato quindi dagli algoritmi? Il nostro capo in qualche modo sarà un algoritmo?
Ma allora, questa sicuramente è una potente tendenza che si sta affacciando al mercato del lavoro e chiaramente, come dire, parlare di futuro non è mai semplice, ma credo che sia un qualcosa di abbastanza irreversibile. Ci terrei però a sottolineare come su questi processi, a mio avviso, bisogna avere uno sguardo che non cada, diciamo così, come spesso invece succede, totalmente in uno sguardo di distopia, di un'immaginazione un po' oscura del futuro. Non è detto che avere un capo algoritmo sia per forza di cose peggio di avere un capo umano. Diciamo che sicuramente è un nuovo appunto terreno di sperimentazione sia per l'organizzazione dall'alto della forza lavoro, ma anche per l'organizzazione, diciamo così, autonoma della forza lavoro dentro questo nuovo campo di produzione di forma aziendale e di e, come dire, di tutti un po' i terreni della nostra vita più in generale. Quindi per rispondere in modo più secco alla domanda, mi verrebbe a dire sì, sicuramente da qui ai prossimi anni assisteremo a un aumento dell'utilizzo algoritmico dell'organizzazione della forza lavoro un po' in tutti i campi, quindi se vogliamo i rider rappresentano una frontiera che si è aperta a questo punto di vista, ma credo sia destinata a espandersi su molti terreni, però lo ripeto, credo che dobbiamo anche cercare di sviluppare uno sguardo su queste trasformazioni che non per forza veda la tecnologia come o un bene o un male in sé, ma la tecnologia è parte di processi sociali, di trasformazioni sociali, di rapporti sociali, di conflitti sociali, e in qualche modo non è un elemento neutro, ma si modifica anche in base a quello che succede. Quindi credo che appunto siamo dentro una nuova epoca che cambia, sta cambiando e cambierà tutto, ma proverei a guardare questa cosa in modo ambivalente dalle anche possibilità nuove che si aprono.
E Luca Quagliato, parlavamo prima delle interviste, allora secondo lei quali sono stati i problemi che vi hanno raccontato i rider, proprio quelli che avete intervistato? Ci sono stati secondo lei degli esempi significativi, no, che riportano anche alla problematica sociale e lavorativa dei rider?
Io credo che facendo una summa del tema principale di queste interviste userei la parola conflitto. perché il conflitto che in questo momento i rider esprimono anche tra di loro, non soltanto verso la piattaforma o verso i datori di lavoro, appunto, eccetera, o l'algoritmo, in realtà questo conflitto è quello che fa nascere una dialettica che definirà probabilmente delle nuove esigenze di questa classe di lavoratori e lavoratrici. E io credo, riprendendo anche quello che è stato detto prima, che effettivamente si debba darsi ancora un po' di tempo per definire cosa è giusto e cosa è sbagliato in questa digitalizzazione. Gli stessi rider lo dicono, ed è molto interessante, per cui io credo appunto che i rider tra loro abbiano espresso più che altro la voglia di prendere parola e di dire come la pensano. Questa cosa è molto importante ed è il centro del film, e quindi secondo me è il momento di lasciare parola ai lavoratori e un po' meno agli uffici stampa delle aziende, io credo.
Voglia quindi di prendere parola. Nicolò Cuppini, ritorniamo un attimo al tema degli algoritmi, perché questi non estraggono soltanto il lavoro dai riders, ma anche dei dati, un'enorme quantità di dati, che resta poi nelle mani delle piattaforme. Ma che uso ne fanno poi?
Sì, diciamo che i dati sono in qualche modo la materia prima dell'economia digitale. Come in passato, nelle scorse rivoluzioni industriali, ci sono state diverse materie prime, no? Nella prima rivoluzione industriale era il vapore, in altre epoche poteva essere, per fare un esempio, la benzina. Oggi potremmo quasi equiparare, ecco, i dati a quello che è stata la benzina per la rivoluzione fordista, la rivoluzione dell'automobile, no? Quindi i dati sono davvero la materia essenziale di questa economia digitale. E qui c'è un problema, che è un problema tutto politico, sull'uso, come giustamente lei diceva nella sua domanda, di questi dati. Le piattaforme usano i dati in modi differenti. Ci sono alcune piattaforme che, tra virgolette, semplicemente li usano rivendendoli per far pubblicità. Quindi accumulano dati e a chi è interessato a fare pubblicità online, le piattaforme dicono: ok, io ti fornisco i dati, ti spiego che tipi di bisogni, e chi è interessato a fare pubblicità acquista questi dati e li usa in questo modo. Altre piattaforme usano i dati invece per conoscere meglio, ad esempio, il territorio. Amazon ha un enorme accumulo di dati e usa anche molto questi dati per capire dove mettere i suoi magazzini, dove orientare le sue flotte di driver e quant'altro. Quindi i dati possono essere un terzo utilizzo possibile, invece utilizzati proprio immediatamente come strumento di vendita della stessa azienda. Il punto qui non è soltanto, come spesso si dice, ed è ovviamente un punto vero, quello della privacy, quello della proprietà dei dati, ma c'è anche il problema che noi utenti delle piattaforme siamo noi che in qualche modo produciamo ovviamente i dati, e questi dati non ci vengono pagati. Quindi c'è anche una sorta di lavoro gratuito che queste piattaforme utilizzano, sfruttano, estraggono nelle loro operazioni, e quindi anche qui c'è tutto un nuovo terreno di sperimentazione che andrà aperto sull'appunto il fatto che noi stessi utenti delle piattaforme in realtà stiamo lavorando. Quando ad esempio facciamo un post su un social media, noi in realtà in qualche modo stiamo producendo valore, perché quell'azione produce dati, quei dati vengono utilizzati, venduti o comunque messi a valore in qualche modo. Quindi qui c'è un altro grande enigma dell'economia digitale, che però, ripeto, anche apre campi di ricerca e di sperimentazione politica davvero, a mio avviso, interessanti.
Grazie molte, grazie Nicolò Cuppini, grazie Luca Quagliato, grazie per essere intervenuti ad Alphaville.
Grazie mille.
Grazie a voi.
E ricordiamo che domenica, all'interno del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, verrà proiettato il documentario film, insomma, Life is a Game, diretto appunto da Luca Quagliato e da Laura Carrera. Appuntamento alle 14 al Cinema Corso.